Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que.
Pasto discum donna.
Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa.
La esquina del sol.
Parole musica dell'America Latina.
Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán.
Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para abonar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina.
La esquina del sol. Tu pincho de vi, dale 17, 87 y 9 de Radio Onda Rossa.
Pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo.
Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo.
Tutti giovedì alle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Tutti Frecuencia y Radio Onda Rosa.
Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova puntata della Esquina del Sol sull'87.9 di Radio Onda Rosa, cominciando questa nuova puntata alle 17:11 primi di questo giovedì 19 maggio in diretta. Come ho detto, sull'87.9 di Radio Onda Rossa per la città di Roma e dintorni, per il resto del mondo intero attraverso il www.ondarossa.info. E penso che, come ormai ve ne siete accorti, se non è stata Marta la nostra anima protettrice a salutarvi, a darvi il benvenuto, ad accogliervi in questa nuova puntata di La Esquina del Sol e vi trovate con questa voce, è perché giustamente Marta non è qua presente nello studio di Radio Onda Rosa a Via dei Volsci, però ci sarà ovviamente. Quindi, essendo appena cominciando ed essendo le 17:12, facciamo un'apertura, facciamo un anticipo ovviamente di ciò che ci aspetterà per questa puntata della Esquina del Sol. E sì, vi dico subito che anche se Marta non è qua presente e forse lei ci racconterà o meno il perché no, ma lasciamo stare, sì, ovviamente ci sarà attraverso qualche comunicazione telefonica per raccontarci qualcosa, per fare o per rifare l'invito, perché no, lo faremo insieme, lo rifaremo insieme a lei, l'invito alla festa di Radio Onda Rosa. E quindi dico, lo rifaremo con lei tutti e due insieme, perché proprio ora io vi invito, me ne approfitto subito dell'apertura di La Esquina del Sol per invitarvi alla festa per celebrare i primi 45 anni di Radio Onda Rosa. Sapete, se non lo sapete, ascoltate bene, fate attenzione, 20, quindi domani 21 e 22 al Exnia, al centro sociale Exnia, si festeggiano i 45 anni di Radio Onda Rosa con tante proposte che io ovviamente vi dirò nello specifico più in avanti, quando, come vi dicevo, rifaremo questo invito. Ma sappiate, segnatevi subito che questo fine settimana, a partire da domani e per 3 giorni, venerdì 20, sabato 21 e anche domenica 22, c'è la festa divisa, sparsa in tre giorni per i 45 anni di Radio Onda Rossa. Certo che dopo il 24 ci potremo trovare qua sotto via dei Volsci, no, 56, avere qualcosa per brindare e farci gli auguri sicuramente, ma il piatto forte lo troveremo questo fine settimana al Exnia Viscosa, festa di compleanno di 45 anni di Radio Onda Rossa, 45 anni di Disturbo nell'etere. Bene, il venerdì dalle 18 già vi comincio a dire alcune cose che dopo ripeteremo, ma questo veramente è importantissimo, dovete venire tutte e tutti. Direi che sì, come tutto da un paio d'anni ancora ci troviamo a dire dopo la pandemia, no? Per un po', finché, che ne so, passerà forse una stagione intera, continueremo a dire, mi pare, ancora per un po' questa cosa di dopo la pandemia si torna, eh sì, dopo la pandemia si torna a festeggiare un compleanno di Radio Onda Rossa tutti, tutte, tutto insieme, e quindi venite. Per questo vi dico subito, dalle 18 il venerdì, da domani la Perirror, dalle 29:30 i concerti Full, Crocento, Serpinseno, Scasso, quindi non avete motivo, diciamo, per dire di no. Direi musica, ovviamente c'è da mangiare con la Perirror, abbiamo, direi a questo punto, il famoso, avremo il famoso angolo mojito. Dopo, sabato 21, sempre dalle 18 la Perirror, e alle 21 la proiezione del documentario di Domiziana De Fulvio, Sisterhood, a partire e a seguire, scusate, il concerto direttamente dal United Kingdom, dal Regno Unito, ora sì, un live di hip hop con una chiusura verso la fine, Funky Selecta, ok? Entrambe le serate, sapete, con l'angolo mojito fino alle 2 di notte, con un po' di selection reggae, hip hop, cumbia, funky e di tutto. Non finirà la questione, perché per chi ce la farà, ovviamente ne abbiamo la possibilità di vederci, proponiamo la possibilità di vederci pure anche la domenica, perché la domenica ci sarà pure una giornata speciale con un pranzo, con un'assemblea dalle 11, sempre ovviamente dall'Exnia, l'assemblea radiofonica sugli inceneratori, rifiuti, energia. Quale battaglia per intervenire? Lo stesso che proprio ora, lo 06 49 17 50, dalle 13:30, scusate, il pranzo sociale a sottoscrizione di ROR per questa domenica 22 maggio, e dalle 16 assemblea pubblica sul piano di Gualtieri sui rifiuti, che di piano mi pare ne ha poco, no? È semplicemente costruire inceneratori, non fare le cose come si dovrebbero fare per veramente il bene di tutti, soprattutto dell'ambiente. E perciò nostro, direi, perché facciamo parte di questo ambiente, facciamo parte di questa terra. Senza di lei non avremo nessuna possibilità di sopravvivere in questo mondo. Ovviamente tutti i tre giorni troverete il banchetto con le magliette nuove della radio e porta tabacchi, la new entry, o porta quello che volete di Radio Onda Rossa, targati i porta tabacchi Radio Onda Rossa. E questo più o meno un po' la proposta che abbiamo per voi, che abbiamo per noi alla fine. Voi, noi facciamo parte della famiglia di Radio Onda Rossa, per questo noi chiediamo la collaborazione, e la chiediamo di una forma particolare, perché sappiamo che voi dall'altra parte dei microfoni, e ogni compagno, compagna, compagno che viene qua davanti ai microfoni a provare a fare un po' di informazione, provare ad aprire i microfoni giustamente a chi voce non ce l'ha, a quelli, quello che sarebbero invisibilizzati altrimenti, tutti alla fine, tutto facciamo parte di questa famiglia del Radio Onda Rossa. Speriamo di vederci per bene, facciamo di questo una vera festa, e non come il Natale, che diventa giustamente il vedersi di forma quasi forzata con una parentela che forse o altrimenti uno eviterebbe, no? Qua vediamoci le facce, dai, una buona opportunità, come dicevo, la prima dopo la pandemia, si torna a festeggiare veramente insieme, con musica, con cibo, con assemblee pubbliche, con dirette ovviamente dalla radio, per chi purtroppo si perderà per diversi motivi questa data importante, e tutto questo più o meno più o meno ve lo ripeteremo con Marta tra pochissimo, perché insisto, è importantissimo, come importantissimo è sostenere questa radio di forma economica, appoggiare questa radio economicamente. Questo sapete come farlo, se non lo sapete www.ondarossa.info, bannerino apposito della campagna Radio Abbonamento, che vi porta attraverso Produzione dal Basso a poter fare il radio abbonamento. Dai, 30 euro, sappiate quanto vi risparmia, vi fa risparmiare veramente Radio Onda Rossa se voi fate questo radio abbonamento invece di comprare i giornali. Ormai veramente non so chi compra i giornali oltre la redazione di Radio Onda Rossa, che ogni giorno fa la rassegna stampa. Infatti mi sa che in buona parte la redazione di Radio Onda Rossa con la rassegna stampa, e quindi la compra ancora dei giornali cartacei, fa funzionare la industria del giornale o del giornalismo così in cartaccio, perché ormai veramente non so chi li compra oltre ai bar e la nostra redazione. Quindi sostenete Radio Onda Rossa, vi fa risparmiare soldi, vi informa bene e vi propone sempre, grazie a un compagno automatico, vi propone sempre buona musica H24. Io direi che sì, bando alle ciance, mi pare, no? Vi ho annoiato abbastanza a questo punto, penso io, con la mia voce, ed essendo le 17:20 andremo a cominciare con la musica subito, perché alla fine non l'ho fatto tra tante chiacchiere. Vi dico, dopo qualche canzone, qualche bella cumbia, sicuramente vi racconterò qualcosa del caso Santiago Maldonado, perché c'è una nuova testimonianza, una nuova testimone che si aggiunge a quella del gendarme. Ricordate, settimane fa avevamo parlato con Marta l'importanza di come emergono queste testimonianze nella causa Santiago Maldonado, che per ora è chiusa. Infatti il magistrato Geral l'ha dato per chiusa. Questo lo deve risolvere ancora Cassazione di livello nazionale, per vedere la riapertura o meno della causa, per fare caso a ciò che chiede la famiglia di Santiago Maldonado, ossia la riapertura della causa e investigare, provare a andare verso la pista della desaparizione forzata, no? di persona. Questo si tratta. In questo caso viene fuori una nuova testimonianza, in questo caso di una persona, una donna che faceva parte civile della gendarmeria, una professionale civile della gendarmeria, che ha testimoniato di aver sentito alcune cose in quei giorni da parte di, ovviamente, i gendarmi. Quindi il procuratore della causa ha detto al giudice di aggiungere questa testimonianza nell'attesa della decisione di Cassazione per vedere, dicevo, la riapertura o meno del caso. Però vi racconterò più approfonditamente questo tra poco, e poi chiameremo Marta, perché vi dicevo, lei non è qua presente con noi, ma ci sarà attraverso una comunicazione telefonica a partire dalle 6, senza dubbio, Eder, per parlare della Colombia, per parlare dell'uccisione di un procuratore, e se tutto fila liscio, sicuramente a partire dalle 7 qualche contatto, qualche intervento per parlare del prossimo Fudopia, uno spazio che ovviamente sempre sta e si trova sempre presente qua sull'87.9 di Radio Onda Rossa, e appunto ci sarà una nuova versione, e quindi noi ne parleremo sicuramente in questo pomeriggio. Io direi quindi ora sì, ve lo prometto, ora sì vando alle ciance per un po'. Si comincia con un po' di cumbia, e questa la dedichiamo alla nostra anima protettrice, direi. Non ci piacciono i titoli nobiliari qua, questo senza dubbio, però direi che in questo caso ce lo possiamo permettere. Dedicare questa canzone del grande Celso Piña a Marta per cominciare questa puntata della Esquina del Sol, giovedì 19 maggio, in diretta, Radio Onda Rossa, Reina The Cumbias. Così comincia La Esquina del Soul. E così con Reina de Cumbias apriamo questa puntata della Esquina del Soul dedicata alla nostra anima protettrice. Dicevamo, non ci piacciono i titoli nevelari, però mi permettevo, Marta, di chiamarti e dedicarti questa canzone sì, per la nostra Reina de Cumbias. Come stai?
Io ho bisogno dell'anima protettrice, ecco.
Che dici, Marta? Cosa ci vuoi raccontare? Saluta.
È che Roma pare Beirut, ecco, diciamo, no, scherzo, però diciamo che le buche mi hanno fregato, ecco.
Sì, boh, lasciamolo là, infatti no, non ti vorrei far rosicare ancora di più, però...
Allora, aspetta che intanto spengo lo streaming, che se no...
Ah, sì, dai, che se no ti risentirai e ci risentiremo e così via.
Ecco, niente, mi sono semplicemente attoppata, se no qua pare che ci prendiamo il Covid una volta al mese, Mariano, io vorrei anche passare.
Sì, quello è vero anche, mannaggia,
no,
che paura.
Ormai poi non esistono più raffreddori influenze, quindi diciamolo, mi sono fatta male alla gamba, passerà e quindi ecco, c'è di peggio, però chiaramente faccio la brava non essendo neanche più ventenni. Invece diciamo che noi abbiamo delle notizie di un mondo che, ecco, no?
Sì, dicevo io all'inizio c'era una novità nel caso Santiago Maldonado, un'altra novità simile a quella che abbiamo commentato settimana fa, cioè una nuova testimonianza, un nuovo testimone che si aggiunge a questo processo, a questa causa che comunque è chiusa per ora. Ricordate che il magistrato Gustavo Geral ha dichiarato la chiusura di questa causa e ora si deve, diciamo, decidere Cassazione, no? La questione è che il procuratore federale della città di Schell, Federico Bacchione Zingaretti, giustamente ha sollecitato al magistrato Gustavo Geral che metta a riserva, no? Che metta a disposizione, diciamo, la dichiarazione di una testimone che ha dato la sua testimonianza nel suo ufficio, l'ufficio del procuratore, e che ha raccontato ciò che ha ascoltato in quei giorni dopo la sparizione di Santiago Maldonado. Si tratta di una professionale civile della gendarmeria argentina che ha dichiarato che nel suo ufficio parecchi gendarmi hanno commentavano l'operativo del primo agosto del 2017, ricordiamo, nel pull-off di Cuyamén, lo abbiamo detto, però ricordiamo ancora quando Santiago Maldonado si era avvicinato per esprimere la sua solidarietà con un picchetto che protestava contro la detenzione di Facundo Jones Guala. E questa professionale dice di aver sentito da parte di questi gendarmi che dicevano che c'era un detenuto, e qua sto cominciando a citare il virgolettato che ci riferisce l'articolo. Io sto prendendo, ve lo faccio sapere come riferimento, un articolo del giornale argentino, pagina 12, e dice così il virgolettato: c'era un detenuto, dicevano i gendarmi, e si riferivano a lui come Lipi, no? Che era stato detenuto nella zona del campo, della campagna de Benetton. Così riferisce questa professionale civile. Un'altra testimonianza che, come sempre diciamo, no, Marta, ora aggiungo altre informazioni, ma come sempre diciamo, tirano fuori la verità che noi ormai sapevamo, infatti, su questo.
Sì, guarda,
no?
Mi viene da sospirare perché è doloroso e sfiancante, intanto perché io non voglio pensare a questa famiglia, va bene, ma è sfiancante perché sembra veramente che ci siano voluti gli anni a far uscire le cose che tutti sapevano, o che comunque io non c'ero in Argentina in quel periodo, se sono riuscita a saperle io da qua, questo è il paragone che vorrei fare. Io non sono stata in Argentina quando è sparito Santiago Maldonado, quindi se l'informazione, per fortuna, dei media non mainstream, che come continuiamo a dire per un motivo e per un altro, parlando di informazione, di controinformazione, di guerra, no? Cioè, quando i magistrati si sbrigano a chiudere casi di modo che poi le nostre ragioni vengano a galla centellinate e non siano mai poi la verità. Questa cosa è sfiancante, lo abbiamo detto da subito, Benetton era immischiato perché era tutto troppo strano, abbiamo detto da subito che ce l'aveva gendarmeria, perché le persone non svaniscono, nadie se suicida in una commissaria, insomma sarebbe, ci ha fatto un refrain di una canzone, da quanto veramente solo loro ci credono ancora a queste cose. E quindi voglio dire, abbiamo sempre detto che ci sarebbe, che c'era un prigioniero, noi non dicevamo che c'era un prigioniero, dicevamo che c'era un sacco nero.
Sì, sì.
Perché sappiamo che gendarmeria più di una volta, così come i carabinieri cileni, perché diciamo che c'è un continuum anche di pratiche, no? Se caschi nel fiume ti spuntano il fucile per non farti salvare e farti a morire affogato, così sei morto da solo. Cioè, sono cose tremende da sentire, ma ahimè ci sono dei precedenti, ci sono dei fatti storici. Noi abbiamo sempre detto che gendarmeria se n'è andata con un sacco nero, che è orrendo da dire, ma era il prigioniero, che il prigioniero non poteva essere sparito, ma la gendarmeria ha un commissariato dentro la tenuta di Benetton, e quindi tutto era troppo semplice per pensare che siamo tutti coglioni, scusate, perché veramente mi sembra veramente proprio un insulto.
Sì, sì. Sì, infatti,
proprio un insulto, mi sembra.
E penso che, dico, ogni volta che vengono fuori queste testimonianze diventa sempre peggio, più pesante questo insulto, perché le cose diventano sempre più chiare grazie a queste testimonianze. Per esempio, io ho detto, ho riferito che questa professionale, questa donna, aveva dichiarato che si parlava, lei aveva sentito diversi gendarmi parlare sull'operativo che era stato fatto quel primo agosto. Dice che il giorno dopo di sentire, di ascoltare queste cose, il comandante Juan Pablo Scola, che era il capo dello squadrone 36 di Esquel, provincia di Chubut, le ha chiesto che nascondesse una scatola dove c'era, guarda, sentite per favore, un'arma, cellulari e anche uno straccio sporco, ok? Quindi questo, secondo le fonti giudiziarie, diventa veramente così, è stato considerato una testimonianza verosimile per la famiglia di Santiago Maldonado. Questo è una testimonianza che comincia a collegare tutte le parti, diciamo, di questa mappa o di questo casino che volutamente ha voluto creare lo Stato argentino. Anche se questa testimonianza ha un valore probatorio, resta, e questo ha chiesto il procuratore, resta in uno stato riservato. Perché? Perché ancora Cassazione deve decidere, dicevamo, su la decisione del giudice Geraldi di farsi a parte, e che aveva prima dichiarato la chiusura, dicevamo, della causa, no? del fascicolo, che in realtà non si muove da anni. Ovviamente l'identità di questa persona, di questa testimone, resta ovviamente in riserva. Però lei appartiene allo squadrone 36, dicevamo, della città di Esquel, e forma parte di quello che si chiama l'ufficio, penso, sanità. Attualmente.
Sì, allora ricordiamo pure che noi qualche settimana fa avevamo pure letto che anche un giovane soldato aveva detto che aveva sentito un suo collega dire.
Sì.
Se non si scappò la mano, no, come se questo dicesse ci abbiamo dato troppo duro.
Sì, ricordiamo.
Allora
sì,
voglio dire, io credo che ahimè, quando poi esce, no, si crea una reazione a catena, che un po' mi sembra, forse spero, ecco,
a volte succede quello, no, Marta?
Sta succedendo, no? Quindi lo dice un militare, si accoda una civile, perché sa che comunque sta solo confermando qualcosa che è stato detto da un altro, e quindi se la tireranno con lui, perché sappiamo bene quanto tutta questa storia poi è circondata da un silenzio voluto, imposto, che insomma, voglio dire, tantomeno il giudice Chedal ci sembra, voglio dire, il primo giudice che misero era il giudice della vergogna, proprio quello che era palese, che stava coprendo delle storie. Diciamo che Chedal si tiene alla tradizione conservatrice, ecco, della giustizia argentina, perché sebbene segua un po' più così lo stato di diritto, mi sembra che dall'altra parte poi in fretta e furia abbia voluto chiudere il caso, non si sia mai imposto a fare delle ricerche fatte come si deve. Quindi diciamo che una volta che loro hanno trovato il corpo sembrava che il caso finisse lì, quando invece poi non è che questo corpo è morto da solo. Quindi anche Geral, l'attuale l'ultimo magistrato che ha seguito le indagini, ha voluto a un certo punto chiuderle, non si è mai posto il problema di, per esempio, da una guardatina a casa Benetton, dove noi sappiamo, lo continuano a ripetere, la tenuta che è accanto a pochissimi chilometri dal pull-off di resistenza di Cusciamena, ha delle celle frigorifere enormi per la mattazione degli animali, ha degli spazi sconfinati, comunque non è una casetta, no? Non è manco Arcore di turno, è parecchio di più, quindi sicuramente è un territorio dove potrebbe sparire qualcuno, e se non ti cercano, certo, non ti trovano più, sì, perché comunque è una proprietà privata. Tant'è vero che mi sembra che si dica anche in questo articolo, si citi la proprietà di, in quel caso, Luciano Benetton.
Infatti, sì, sì,
che
sì,
noi pensiamo intensamente proprio, no? Che si aggiunge poi alle cronache nere di casa nostra. Quindi ecco, non è che c'è, non manca mai un legame, che parliamo di Colombia o di Cile, non manca mai un legame anche su quello che è l'attitudine della giustizia verso le persone solidale di movimento. Io dico sempre, Santiago anche non era un mapuche, non era sicuramente un fricchettone qualsiasi, perché è vero che faceva il tatuatore, c'aveva la bandiera mapuche nel suo studio, ma era uno che poi chiudeva lo studio per andare sui territori, sì, no? Sì. Quindi non era sicuramente sappiamo che era probabilmente un solidale ad ampio spettro, perché sappiamo che partecipava in tantissime lotte, che sicuramente il fatto di dell'arresto di Facundo Gionesuala, per lui era già chiaro quanto era un arresto che avrebbe iniziato una pratica contro le comunità mapuche, che è quella che abbiamo visto fino ad oggi da una parte e dall'altra della cordigliera, quindi sia in Cile che in Argentina. Io quello che voglio ricordare intanto è veramente l'indegna goccia sulla testa per la famiglia Maldonado, devastata innanzitutto da questa sparizione, indagata come se fossero gli omicidi del figlio, loro e la comunità mapuche, con una violenza e una mancanza di rispetto allucinanti, circondati da cronaca che vedevano Santiago in giro per l'Argentina, no? Cioè, la scomparsa di Santiago Maldonado è stata costruita a pennello, veramente manco un'opera lirica viene fatta, con tante veramente sfumature, tante comparse, gente che chiamava dal Cile, camioneros che chiamano dal Cile dicendo l'ho caricato io, gli ho dato un passaggio, sono sicuro che era lui.
Sì, quella è stata una messa in scena veramente schifosa.
Perché si ritardasse la ricerca, quindi voglio dire, qui non si tratta solo di un compagno, di uno che potremmo essere tanti e tanti di noi, che è stato fatto sparire in una maniera meschina e infame, ma anche di una costruzione proprio oltremodo, nel senso che io mi sentirei veramente una persona importante se mi facessero sparire così. È veramente ciò che riesce a pagare lo Stato pur di poter veramente camminare i propri cammini ingiusti sulla giustizia, no?
Certo.
Quindi sparito 70 giorni, ritrovato in un modo veramente veramente indecente, indegno, narrato di una narrazione improbabile, e per poi sbrigarsi a chiudere le indagini. Quindi Santiago Maldonado non si sa.
Sì.
È morto affogato ed è riuscito a stare 4 mesi in un cambiamento di stagione allucinante, in delle condizioni allucinanti, e il suo corpo non gli è successo niente. Chissà, nel Medioevo l'avrebbero fatto santo per un miracolo del genere, l'avrebbe, no? Passavi forse per infraumano, se ci succedeva una cosa del genere. Ecco, questo per far capire che da quante veramente cose impossibili, indegne sono state, è stato circondato la morte di Santiago. Dall'altra parte io credo che bisogna stare attenti al fatto che, insomma, sappiamo che la gente cade dalle scale, sappiamo che, no?
Appunto.
Che la gente, no?
Sì.
Muore nelle risse, ma poi risse non sono.
Sì, che io
credo
cose
che anche la giustizia vada tenuta sott'occhio, perché se è vero che col Cile è più preoccupante perché sappiamo che è un po' il laboratorio sperimentale per ciò che ci aspetta, l'Argentina no, ma io credo che questo voler fare di quelle dittature delle pacificazioni democratiche per poi avere una democrazia che ha molto di mappatura genetica di quelle dittature ci debba far proprio riflettere, ecco.
Sì, tantissimo. E parlavi tu, come sempre abbiamo fatto, di come si trova coinvolto in questo caso Luciano Benetton. Infatti volevo aggiungere questo perché è interessantissimo, una delle cose importanti che dice questa nuova testimonianza, dice che il 2 agosto del 2017, cioè un giorno dopo di quando è stato sparito Santiago Maldonado, quando fu quella repressione nel picchetto solidale a Facundo Gionesuala, dice che sono entrati, arrivarono a il suo ufficio due persone che qua sono riferite con due sigle FD e J, no? E hanno manifestato queste due persone che nella stanza Leleque, la proprietà giustamente del magnate italiano Luciano Benetton, c'era, e questo lo sapevamo, solo che lei lo aggiunge, quindi questo fa parte ora del fascicolo, dice che sente a queste due persone dire che certo lì dentro, in quella stanza Leleque, c'è una sezione, un'unità della gendarmeria dentro la proprietà privata di Veneto, non so se avete capito, l'abbiamo parlato mille volte, e dicevano queste persone che avevano detenuto a una persona e che l'avevano portato là perché c'era troppo alboroto, cioè casino, situazioni di violenza. Quindi di nuovo, ripeto, questa nuova testimonianza dice che il 2 agosto, un giorno dopo del giorno in cui è stato desaparecido Santiago Maldonado, lei sente due persone, ascolta due persone che gli dice sì, certo, lì c'è la unità nostra della gendarmeria dentro Veneto, non abbiamo portato una persona là perché c'era troppa violenza, situazione di violenza, troppo alboroto, e quindi era il detenuto, no?
Certo, ricordiamo pure che questo alborotto, cioè questa situazione di agitazione, no?
Sì.
Pensiamo, sarebbe stata creata da 8 persone che erano i manifestanti sulla strada. Scusa, perché io questa storia la conosco benissimo, quindi ci potrei scrivere, guarda, un libro. Erano le 8 persone che interrompevano la rotta secondaria che arrivava alla comunità. Quindi l'alborotto chi l'ha fatto? Queste 8 persone,
certo,
che sono scappate perché hanno interrotto la strada, e poi quando hanno visto che arrivava un contingente che veramente era spropositato, sono scappate. Quindi non è che si sono messi a fare gli scontri, l'hanno detto, noi stavamo scappando, abbiamo dovuto attraversare il fiume Santiago, non sappiamo dare. Allora, 8 persone che scappano, che erano sta alborotto, o un contingente che arriva, perdonami, ecco, tutto il testosterone scatenato,
certo,
perché se pensa,
sì,
che chissà che deve fare, ma poi che deve fare? Che devono fare?
Sì,
che
sì,
cosa?
Sì.
Cioè,
guarda,
dove devono andare? Che cosa dovevano fare? Facundo Gianesuale era stato arrestato, quindi c'erano 8 persone a chiudere la strada, l'alborotto se lo so cantare e suonato.
Ti chiedo,
oppure l'alborotto era l'agitazione era la loro agitazione a sapere che gli era scappata la mano.
Certo,
allora,
sì, sì.
Allora tutti a culo stretto, corri, corri, scappa, scappa, ecco, diciamo, perché che quel contingente fosse agitato da dover affrontare 8 persone che scappavano, mi sembra veramente... la canzone dei scendola che aveva preso,
sì, no, senza dubbio che quelle situazioni di violenza, quella agitazione della quale loro parlano, certo che è stata creata da loro a partire dalla repressione istituzionale. E ti aggiungo un'ultima cosa che pure è interessante, perché dice questo articolo de Pagina 12 che questa donna che lavorava nell'ufficio sanità di gendarmeria nella città di Esquel, dice che sente a questo Scola, Juan Pablo Scola, che era il capo di quello squadrone 36 della città di Esquel, che viene chiamato da un altro comandante, il comandante Pablo Badie, che le dice: guarda, hai una telefonata, c'è una telefonata speciale del direttore nazionale di gendarmeria. Dopo questa telefonata, ma aspetta che ancora manca per il meglio, dopo questa telefonata speciale non lo vede bene a Scola, questa testimone dice che lo vede agitato, e prima, perché glielo fa sapere Scola, prima che ci fosse una perquisizione in quell'unità di gendarmeria, Scola le dice a questa testimone: guarda, mi puoi mettere a parte per favore, tieni a parte questa scatola. Scatola, ripeto, nella quale si dice che c'erano delle armi, cellulari, o un'arma almeno, cellulari, e uno straccio sporco. E gli dice: guarda, ci sarà una perquisizione. Quindi Scola, il comandante di questo squadrone, sapeva a priori di questa perquisizione. Glielo anticipa a questa testimone e gli dice: tienimi a parte per favore questa scatola. L'articolo dopo commenta come è stata fatta questa perquisizione, come ovviamente la testimone non può dare credito o non può riferire tutto ciò che è successo in quella perquisizione,
certo,
perché lei era nel suo ufficio. Però avete capito, primo giorno ovviamente lei sente già le prime dichiarazioni, le prime chiacchiere tra gendarmi, no, su cosa era accaduto là al Pulov Cushamen. Il giorno dopo sente, ascolta come parlano di questa sezione, questa unità dentro le proprietà di Benetton, e come lì avevano portato un detenuto prima di una perquisizione che le è stata anticipata da un superiore, diciamo, almeno dal comandante dello squadrone che aveva portato avanti la repressione nel Pulov Cushamen, e prima, diciamo, di questa perquisizione le viene consegnata questa scatola per mettere a parte, no, per riguardare, come una gauchada, no, cioè derivato dalla parola gaucho, un favore, come si dice in Argentina. Le ha chiesto una gauchada, le ha chiesto un favore il comandante.
No, infatti.
Testimonianza importantissima.
Ricordiamo pure di che fretta ebbero, qualcuno se ne uscì pure, come di che fretta hanno a lavare tutti questi cellulari che non li laviamo da quando sono arrivati. Cioè, chiaro, ci fu una necessità di pulire tutte le prove dai furgoni che erano lì, ci furono macchine senza, in quell'operativo c'erano macchine e furgoni senza targa, furgoni militari, furgoni in civile senza targa. Cioè, è chiaro che se è stato pianificato, se gli è scappata la mano, questo sa solo Santiago, probabilmente, e noi non lo sapremo mai. Sta di fatto che la capacità di orchestrare veramente come una grande orchestra che vede veramente i generali e Luciano Benson come direttore d'orchestra proprio.
Sì, questo guarda,
una cosa così, per... credo proprio che
Non vogliamo fare mai parangoni così gratuiti, no? però anche in Argentina, con una storia di dittatura militare, è rimasta una bella struttura, eh? Non è che,
esatto,
che ne so, voglio
no,
dire
no, ma, infatti è quella,
no, ma per carità, noi
è ciò a cui mi riferivo prima,
sì,
no? Guarda,
appunto,
caso,
sì, queste, sì, sì,
queste dittature che non sono mai crollate,
no,
non hanno mai corporato,
no, no,
il
per
mostro.
Niente.
E no, quindi questo mostro c'ha spesso una spina dorsale con un midollo dentro, che sono ancora assolutamente protetti, che mantengono in piedi una struttura che non può poi far vedere che tutto il corpo è ancora quello, ma insomma
sì,
ci basti vedere il giovane mocoso, come lo chiama il nostro amico Garai, se veramente, insomma, mi sembra che ormai si sia veramente smerdato completamente. Insomma, io spero che anche qui abbiano capito che nessuna rivoluzione è stata fatta. Anzi, la rivoluzione è stata fatta abortire, è stata fatta, gli è stata tagliata la testa, il coraggio dei giovani di quella rivolta è stata fatta una mossa infame, secondo me, perché adesso, scusa, ma lì per lì ci hanno creduto, voglio dire, vabbè, mischio discorsi, però voglio dire, io non, quando ci sono 2500 prigionieri della rivolta e abbiamo visto un popolo così coraggioso, io ieri vedevo ancora la brigata Neuquén, che è questa brigata che si occupa di soccorrere i ragazzi della prima linea quando gli arrivano le balle in faccia, gli occhi soccorrono, sono medici e infermieri, e soccorrevano un'altra giovanissima giornalista che, dopo esserci fatta soccorrere, il soccorritore gli diceva: porti in piazza il coraggio di Francisca Sandoval, e la ragazzina crolla,
sì,
a piangere, perché così è. Cioè, era una giovanissima giornalista che stava continuando quella che Francisca Sandoval faceva. Questo significa che Boric non ha, diciamo, moderato la rivolta, l'ha tradita.
Sì, 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 sì.
Ha,
sì,
tradito, cioè, è un infame per questo, per me.
Almeno per quello che hanno detto,
chiaro,
i membri.
Questo lavoro che sta facendo, il silenzio sulla convenzione costituente.
Soprattutto
noi
quello.
Noi sapevamo.
Sì.
Ma non è che queste persone, siccome non sono i nostri nemici, non si devono assumere delle responsabilità. Quindi questi sono quelli che hanno proprio lavorato, prima stavano in piazza a farsi carini e adesso proprio non gliene può fregare di meno di tirar fuori de galera nessuno. I compagni che stanno uscendo, le compagne che stanno uscendo, è perché c'è un lavoro veramente astronomico degli avvocati, delle organizzazioni, diciamo, popolari di assistenza, ma mi dispiace, ma insomma Boric sta facendo il lavoro del fascismo cileno, questo non ce lo leva
lo diceva
nessuno, non ce lo leva
il Chino Garay, no?
Nessuno.
Se sta finora governando così tranquillo, ci raccontava, ci spiegava il Chino, è perché la destra se ne è accorta che questo ragazzo sta a fare ciò che avrebbero fatto loro.
Gli,
quindi,
ha fatto un favore.
Quindi lasciamo tranquillo,
gli
a fare quello, a pacificare,
esatto,
tra virgolette.
Se la destra aveva messo un vestito democratico alla dittatura, Boric sta mettendo un vestito di sinistra alla destra.
Sì, 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 sì. Boh, di questo ne sappiamo.
E quindi fa ancora più schifo, se lo posso dire. A me mi fa proprio schifo, se lo posso dire. Poi non è,
certo,
mio, quindi.
E questo
ma
dovrebbe.
Però onestamente credo che sia proprio aspetto.
No, no, certo. E questo, Marta, pensavo, dovrebbe essere facile da capire, no? Qua Italia. Uno dico che mette la veste di sinistra alla destra, no? Dovrebbe essere facilmente comprensibile, no, qua in Italia.
Sembra proprio una cosa mai vista.
Direi. Senti, Marta, ti faccio salutare prima di chiudere con te, perché alla fine stiamo riempiendo quasi 50 minuti della Schiena del Sole in questa prima parte. Ti faccio salutare ovviamente dal nostro Eder, che sta qua nello studio.
Ah, Eder, lo vedi che non ti succedono solo a te, eh?
Aspetta che non so se ti ascolta, ora si mette le cuffie, sicuramente. Fagli un buongiorno, Eder, dai. Salute.
Buongiorno Marta, come stai?
Buongiorno Eder.
Ora sì.
Ma io meglio, avrei voluto un buongiorno migliore martedì, ma è andata così.
Qua facciamo intercambio, una volta te, una volta io. Siamo,
vabbè,
genio.
Facciamo pure che mo a lui si è fatto il Covid, tu il braccio, io la gamba, mo anche basta.
Sì, infatti, finiamola qua, direi.
La vecchiaia, la vecchiaia.
No, ma dai. Marta,
comunque.
Facciamo,
sì, no, io l'ultima,
dimmi,
cosa volevo specificare, perché tanto per rompere le scatole fino all'ultimo, lo sapete, lo so fare bene, tornando a Santiago Maldonado, e tu lo puoi dire più forte di me, io credo che anche la lettura che capisco del muerto in democrazia, no? Il desaparecido in democrazia, no? È chiaro che che in Argentina Santiago è stato così definito il desaparecido, no? Dalla lunga, triste, amara lista lunghissima di desaparecidos durante la dittatura argentina. Io vorrei ricordare che, ahimè, non è il primo,
sì,
ahimè,
infatti.
Forse si ricorda così perché è bianco, ahimè, non è un desaparecido in democrazia, è un desaparecido per la lotta mapuche, e gli dobbiamo rendere giustizia dicendolo, perché se no non siamo giusti. Santiago è morto perché era un solidale, ed è sparito ed è poi stato ucciso perché era solidale con la lotta mapuche.
Sì, infatti.
Non perché era un anarchico, un comunista, e che quindi questa sua generosità nella lotta con un popolo che non era il suo, ma che lui sapeva che era l'importanza del popolo mapuche, gli è costato la vita, la sparizione e anche questo. Devo dire che questa via cruce anche da morto che veramente
no, hai ragione, insomma. Cioè le due, entrambe le cose, la sua solidarietà con la lotta mapuche e il fatto che sia un desaparecido in democrazia, vanno di pari passo, cioè non si può lasciare come cercano di fare tanti, forse per, non so, semplificare, rendere più facile la spiegazione, il fatto che lui si è dimostrato solidale alla causa mapuche e per questo motivo è stato desaparecido. Infatti fai bene ovviamente a ricordarlo perché rende giustizia. Dopo lo abbiamo spiegato, Santiago sì, non era un frichettone in più, era una persona che prima, anni fa, si chiamava libertario, ora in Argentina si chiama libertario a neonazisti e fighetti che, guarda, no, veramente, così è cambiata la cosa, però era un vero libertario con una coscienza di classe solidale e conseguente, no? Ovviamente con le sue idee, sì, non era uno che andava lì girando l'Argentina a fare dei tatuaggi e basta, andava lì dove lui sentiva che forse poteva essere utile, no, la sua solidarietà è sempre con un compromesso importante. Te volevo dire, Marta, se possiamo chiudere questo, invitare pure, prima di lasciare lo spazio a Eder, non ci sarai, no? Sarà difficile vederti questo fine settimana, Alex Nia, immagino. So che è una domanda brutta da farti.
Sì, bene. Sarà difficile vedermi, volete sapere quanto rosico da 1 a 1000, 8000,
sì,
quando
sì.
Me va a venire a fare vecchia signora, che cosa devono mettere, cioè, chiaro, se vedo che miglioro,
questo colpa, lo possiamo dire,
ma ci sono anche momenti nella vita in cui per recuperare è meglio non far scemenze.
Guarda, lo possiamo dire, facciamo la denuncia, questo è colpa dell'amministrazione Gualtieri, lo possiamo dire.
Ma è colpa, io credo, delle amministrazioni da quando sono nata,
sì.
Perché qua, secondo me, l'ultima volta che hanno fatto il buco di Roma era il 71, quindi ecco.
La buca, sì, sicuramente,
tutti.
Quella buca, quindi, con la quale sei inciampata sta lì dal 73 almeno, sicuramente. Però...
Esatto, capito?
Sì,
perché non mettono più i ciampietrini di una volta, che erano così solidari col popolo, ma mettono sto bitume così regalato.
Sì, sì,
no, e quindi
mannaggia.
Niente.
Mannaggia la miseria.
No, io vi dico comunque che invece la radio ha bisogno di una festa allegra e le feste
sì.
Non si fanno da soli. Quindi anch'io adesso attacco la mia pipetta, poi me ne vado e vi lascio.
Dai,
fatemi i bravi e soprattutto basta fumare sul mixer, Mariano, per favore.
Sì, no, sto...
E quello che volevo dire è che veramente questa festa ha bisogno della vostra presenza, della vostra gioia, della vostra forza, perché anche la radio non è che proprio si fa da sola e anche noi non ci siamo mai fermati dal Covid in poi, forse siamo stati chiusi 10 giorni, e quindi quello che noi vi chiediamo è proprio di venire e sorriderci e di ricordarci che le relazioni si coltivano meglio sorridendosi e poi casomai scontrandosi. Perché forse come città siamo un po' stovizio. E che la radio vi offre, insomma, vabbè, domani dei concerti che manco ve lo dico, dopodomani c'è una cosa bellissima,
sì.
La proiezione di Sisterhood e di Orasi, veramente niente proprio, vabbè. Mandatemi video e non ve la potete proprio perdere, sia il film che la visione, perché fanno proprio bene alla salute. E quindi così, e i vostri soldi fanno tanto bene alla salute di Radio Onda Rossa, lo sapete, vi chiediamo quello che potete, non di più. E poi voi lo moltiplicherete per le vostre amicizie.
Dai, venite, festeggiamo insieme 45 anni di radio senza padroni né padrini. Marta, io ti ringrazio perché nonostante la situazione, niente, ti sei fatta presente. Sì, sì,
che
infatti,
tuffa.
Complimenti veramente per prendertela così. Forza Marta, forza tanta, ovviamente. Auguri di buona guarigione e niente, comunque ci sentiamo, dai.
Ma sì, vi ascolto tanto, sa che vi credete. Ti lascio col prof.
Dai.
Ciao Eder, mi raccomando.
Va bene, Marta, buona guarigione. E non prendere troppa birra che fa male, oh.
Sì, no, soprattutto okay. Se deve
prendere non mi soffia più.
Dai.
Ciao. È l'unica cosa che posso fare.
Ciao Marta, abbraccio grossissimo, enorme, gigante.
Buona
bacio.
Trasmissione. Ciao, ciao. Ciao.
Abbiamo parlato con Marta, la nostra anima protettrice, abbiamo commentato le novità sul caso Santiago Maldonado, un caso che ovviamente seguiamo da tempo. C'era una novità importantissima, avete sentito, una nuova testimonianza, per ora identità riservata, di questa donna che lavorava nell'ufficio sanità di quella sezione di gendarmeria nella città di Esquel, provincia di Chubut, che aveva sentito queste cose importanti lo stesso giorno in cui è stato desaparecido Santiago Maldonado e nei giorni successivi. Io vi propongo per, diciamo, chiudere formalmente, vi proporrò per chiudere formalmente questa prima ora della Esquina del Soul, prima di metterci subito con Eder, già che ci sei, facciamo un anticipo di ciò che parleremo. C'è stata una notizia importante rispetto a un procuratore ucciso in Colombia.
Sì. Prima di tutto,
minimo anticipo.
Un minimo. Prima di tutto, buongiorno a tutti.
Bene, buongiorno.
Che quello non si può lasciare.
No, mai.
Il secondo, sì, c'è qualcuna notizia cronica,
okay.
Propriamente cronica, e voglio parlare che hanno ucciso un personaggio molto importante, non colombiano, in territorio colombiano. E poi parlerò di un altro sasso, un'altra sassolini che ci sono in Colombia, che si chiama Esmeralda.
È vero.
Sono molto belli e hanno una storia dietro molto interessante. Non so, cerchiamo di chiarire un po' come funzionano, come si compra.
Avevo parlato del carbone.
Il carbone, no, che è un sasso nero,
sì.
solamente un po' più brutto.
Grezzo, che
l'esmeraldo,
però comunque però vale e fa girare anche il mondo. In questo caso le famose pietre preziose, no? Di quello ne parleremo, perché la Colombia certo ne sa e ne ha tanto,
sì,
di quello.
Dopo parliamo di quello.
Dai, perfetto. Noi
un po' di musica e
certo di sì. Infatti, guarda, io ho qua pronta Dila, cumbia de la paz.
From the top to the very last drop,
sonando.
You know
sull' 87.9 di radio. Onda Rossa, la Esquina del Soul, puntata di questo giovedì 19 maggio in diretta, 18 ore, 1 minuto. Si continua tra pochissimo. Nel frattempo, un po' di cumbia. Dila ci propone